State ascoltando SBS Italian.
Sono Elisabetta Merati e questo è un podcast di SBS Italian. Un aggiornamento questa mattina dalle zone del conflitto in Ucraina. Parliamo in particolare di quanto accaduto dopo che la Russia ha bombardato alcune aree centrali di Kiev, la capitale ucraina, e numerose altre città con decine di missili che hanno colpito obiettivi civili. Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato apertamente dei bombardamenti come di una vendetta per l'esplosione che sabato 8 ottobre ha seriamente danneggiato il ponte che collega la Russia alla Crimea, che per i russi ha un'importanza strategica nel conflitto. Questa escalation ha provocato diverse reazioni, tra cui una riunione straordinaria del G7 in cui è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, e sembrerebbe che la Russia abbia finalmente aperto alla possibilità di un colloquio tra Putin e Biden a margine degli incontri che si terranno in Indonesia per il G20 previsti alla fine di novembre. Ma noi, per approfondire i dettagli della vicenda, ci colleghiamo questa mattina con il giornalista Giuseppe D'Amato, esperto di questioni che riguardano l'area dell'ex Unione Sovietica. Allora gli diamo il buongiorno. Buongiorno Giuseppe, buonasera per te, ben ritrovato ai microfoni di SBS Italian.
Buongiorno Australia.
Giuseppe, allora andiamo con ordine. Le ultime notizie che ci arrivano raccontano di una diversa modalità degli ultimi attacchi, che sembrano sempre più concentrati su edifici e luoghi frequentati dalla popolazione civile, e c'è paura di possibili rappresaglie di portata ancora maggiore. Insomma, questa paura cresce. Ci troviamo di fronte davvero ad una nuova fase di questo conflitto?
Ma io non so se si possa chiamare una nuova fase, perché in realtà il rischio più grande è quello nucleare, e questo rischio si è alzato diciamo negli ultimi 20 giorni. In questo momento la Russia, da quello che noi comprendiamo dai bollettini militari, e sia da una parte che dall'altra, sia dalle dichiarazioni degli ucraini, sia dalle dichiarazioni dei russi, la Russia in questo momento ha delle difficoltà per quanto riguarda un certo tipo di guerra convenzionale, quindi sul terreno e a pochi uomini. Infatti c'è stata questa mobilitazione parziale che altrimenti non ci sarebbe potuta essere. In questo momento la Russia sta colpendo con missili e quanto ha a disposizione in questo momento. Nell'ultimi giorni ha colpito circa 15 città, le principali città ucraine, sono stati colpiti da quello che ci riferiscono fonti ucraine numerosi palazzi civili, ma sono state anche colpite infrastrutture soprattutto energetiche. Infatti per esempio Leopoli ha soltanto circa il 30% dell'energia elettrica a disposizione rispetto al solito. Ci sono problemi anche sulle infrastrutture idriche, quindi nelle città da Kharkov a Leopoli e a Poltava ci sono delle problematiche serie per quanto riguarda la vita di tutti i giorni. Quindi diciamo che è in atto un tentativo di sfiancare il più possibile gli ucraini, la popolazione ucraina, colpendo appunto infrastrutture che sono utilizzate soprattutto dalla popolazione.
E come dicevamo, è stata imminente anche la reazione di diversi capi di Stato. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che invieranno nuovi pacchetti di armi a Kiev. Anche il presidente francese alcuni giorni fa, Emmanuel Macron, ha dichiarato che questi attacchi deliberati da parte della Russia su tutto il territorio e contro i civili rappresentano un profondo cambiamento del conflitto inaccettabile. Nel frattempo, nella giornata di ieri, si è tenuta una riunione straordinaria del G7 in cui è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky. Che cosa è stato deciso, Giuseppe, e quali sono anche le riflessioni sulla crisi energetica?
Ma il problema fondamentale è che il G7 aveva necessità di esprimere solidarietà nuovamente a Kiev, aveva necessità di riconfermare dopo un attacco così pesante che vi è stato lunedì, c'era la necessità di ribadire punti fondamentali. Nel frattempo ci sono state consegne di nuove armi, per esempio i tedeschi hanno consegnato un sistema di difesa antiaereo che era stato promesso addirittura a novembre, tre mesi fa ed è stato consegnato soltanto adesso. Questo perché? Perché fondamentalmente i paesi occidentali hanno fornito sì armi, ma non in quella quantità che veniva richiesta dagli ucraini. Invece adesso si sta cambiando questa posizione e quindi di conseguenza vengono fornite agli ucraini armi sempre più sofisticate. Nello stesso tempo l'Unione Europea ha deciso di addestrare 15.000 militari ucraini, proprio perché queste armi sono armi complicate e quindi bisogna assolutamente riuscire a insegnare loro come utilizzarle. Tra l'altro la Germania consegnerà, da quello che si è saputo in queste ore, altri tre sistemi antimissile nelle prossime settimane. Quindi vediamo la svolta di queste ore. È proprio questa, gli occidentali si sono decisi a fornire completamente le armi che in realtà avevano prima promesso, ma che in realtà non erano mai state consegnate. E questo certamente è un punto di svolta rispetto alle settimane passate.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Giuseppe D'Amato, esperto di questioni che riguardano l'area dell'ex Unione Sovietica, che ci sta parlando dell'escalation subita dal conflitto in Ucraina e della svolta che sta subendo la situazione anche alla luce delle decisioni prese nel G7 straordinario che si è tenuto nella giornata di ieri. Nelle ultime ore è arrivata anche la dichiarazione del presidente bielorusso Lukashenko, che ha accusato l'Ucraina di voler preparare un attacco contro il suo paese e ha annunciato che Minsk si schiererà le sue truppe insieme a quelle russe. L'UE ha esortato la Bielorussia all'astenersi da qualsiasi coinvolgimento nel conflitto, ha detto il portavoce del servizio di azione esterna dell'UE Peter Stano, e ha bollato le ultime dichiarazioni del presidente come insostenibili. Allora, come potrebbero cambiare le sorti del conflitto qualora la Bielorussia, come si legge in una nota scritta dai leader del G7 a margine di questa ultima riunione, dovesse schierarsi militarmente al fianco di Putin? Potrebbe essere questo il picco di cui si sta tanto parlando?
Ma mettiamo un po' di ordine delle cose. E ricordiamo che l'attacco del 24 febbraio è partito verso Kiev dalla Bielorussia. Quindi i russi erano presenti in Bielorussia perché stavano tenendo delle manovre. A un certo punto gli ucraini se li sono visti piombare in casa dal nord, quindi dalla Bielorussia. Quindi la Bielorussia è fin dentro questo conflitto, nonostante ufficialmente sia al di fuori, ma non dimentichiamo che la Bielorussia e la Russia formano una specie di stato che in realtà non è mai decollato, che si chiama Unione Russo-Bielorussa, e questa unione esiste ormai da oltre un ventennio. Quindi la Bielorussia non fa nulla di diverso rispetto a quello che si attende. Più che altro vi è il rischio che quando la Russia possa avere a disposizione i famosi 300.000 che sono stati richiamati con la mobilitazione parziale, può succedere che Mosca possa chiedere a Minsk di partecipare a questa operazione speciale. E in che modo non si sa, non si capisce, però ci potrebbe essere il tentativo futuro, che però è ancora molto lontano dall'avvenire, dell'apertura di un nuovo fronte. Adesso siamo a livello di dichiarazioni e difficilmente vi è la possibilità di qualche cosa di diverso. Più che altro questo tipo di dichiarazioni servono più che altro per questioni diplomatiche e di future trattative, che però in realtà non si vedono ancora all'orizzonte.
Giuseppe, per concludere, un commento. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha dichiarato che la Russia sarebbe pronta a considerare un eventuale incontro tra il presidente Putin e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante il G20, che sarà previsto per novembre.
Ma già alcune settimane fa era giunta una dichiarazione da parte del ministero degli esteri russo in cui si diceva se Biden vorrà potrà incontrare Putin. Adesso si fa il solito gioco delle parti. In realtà russi e americani stanno cercando di trovare un qualche terreno su cui impostare una futura trattativa. In realtà ci può essere qualsiasi tipo di incontro, ma i russi si sa già che si siederanno al tavolo di un qualsiasi negoziato solo alle proprie condizioni, e perlomeno l'hanno dichiarato in mille salse. Gli americani non sono disponibili, anche gli ucraini non sono disponibili ad accettare queste condizioni, e quindi purtroppo questo conflitto sta andando avanti. Quindi la speranza è che nelle prossime settimane i contatti fra le due diplomazie vadano avanti e portino da qualche parte, però in realtà la strada è molto ma molto in salita.
Allora, grazie al corrispondente Giuseppe D'Amato. Giuseppe, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.